Buonasera. 100 anni fa, a Milano, moriva l'uomo che aveva composto questa musica, Giuseppe Verdi. Verdi però non è stato soltanto un grande compositore, è stato un uomo con una vita straordinaria, una vita che noi stasera vogliamo raccontare. Quello di questa sera quindi non sarà un programma di musica lirica, altri programmi celebreranno le sue opere. Sentiremo quindi ben pochi brani d'opera, solo qualche accenno. Quella che vogliamo raccontare infatti è la storia di Giuseppe Verdi, una storia poco conosciuta ma che è invece appassionante come un romanzo. Pensate, Verdi era nato nel 1813 sotto Napoleone I ed è vissuto fino al 1901, quando Einstein stava per elaborare la teoria della relatività. Ha quindi assistito a un cambiamento del mondo incredibile, dal lume a petrolio alla scoperta dei raggi X, dalla carrozza a cavalli all'automobile, al cinematografo. Ma tutta la sua vita è stata piena di eventi e di passioni. L'Italia in quel secolo è passata da un insieme di staterelli sotto dominio straniero al Risorgimento, poi all'unità. Quindi passioni politiche, passioni musicali naturalmente e passioni d'amore. Tragedia anche, la morte dei due figli piccoli e della giovane moglie e poi la sua storia d'amore con la cantante Giuseppina Strepponi, una storia tormentata, simile per certi versi a quella raccontata poi nella Traviata. Una Strepponi interpretata qui da Carla Fracci. Questo speciale lo abbiamo preparato utilizzando il bellissimo sceneggiato di Renato Castellani, che aveva già realizzato quello sceneggiato famoso su Leonardo da Vinci, che penso molti di voi ricorderanno. Una serata che ci permetterà anche di capire come si viveva nell'Ottocento, qual era l'igiene, l'istruzione o anche il diritto di voto, privilegio di pochi, anzi di pochissimi. E cosa hanno significato invenzioni come il treno o la fotografia. Un'occasione per scoprire tutto questo attraverso la bellissima storia di Giuseppe Verdi.
Giuseppe, Francesco, è anche Fortunato?
Certo, Fortunino, Fortunino. È Fortunato?
Lequel nous a notifié un enfant de sexe masculin.
Maschio, sì.
Il battesimo di Giuseppe Verdi avvenne dunque in francese. Come mai? Beh, perché a quel tempo l'Italia non esisteva. La nostra penisola era una terra di conquista, divisa in tanti staterelli. A quell'epoca buona parte dell'Italia del Nord era sotto il dominio di Napoleone, che aveva attraversato le Alpi alla fine del Settecento, sconfiggendo l'esercito austriaco, e il comune di Busseto era stato annesso direttamente alla Francia. Ma al momento della nascita di Verdi, nel 1813, l'impero napoleonico stava vivendo le sue ultime ore. La campagna di Russia, disastrosa, aveva colpito a morte l'imperatore e gli austriaci stavano ora riprendendosi nuovamente la pianura padana. Ecco come si presentava l'Italia poco dopo la nascita di Giuseppe Verdi. Cominciamo dal sud. Il regno delle due Sicilie, lo Stato della Chiesa, il Granducato di Toscana, il Ducato di Lucca, quello di Massa, il Ducato di Modena e quello di Parma, il Regno Piemonte-Sardegna e il Lombardo-Veneto. Per girare da una regione all'altra dell'Italia occorreva a quel tempo attraversare una frontiera. Era necessario un lasciapassare e anche bisognava pagare la dogana. A noi tutto questo sembra molto strano, ma era così. L'Italia, del resto, era separata in tanti pezzi, non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista economico, culturale e linguistico, perché ognuno parlava il proprio dialetto. L'italiano era ancora una lingua per persone colte. Eppure serpeggiava già quella forte spinta all'unità che diede luogo poco dopo al risorgimento e alla nascita di una nazione. Tutte cose vissute a volte anche in prima persona da Giuseppe Verdi.
È qui che cresce il giovane Verdi, in una piccola cittadina della pianura padana, Busseto.
No, Roncole, Roncole.
Le, Roncole, è nel comune di Busseto.
Così come altri bambini sono attirati dai soldatini o dal pallone, il piccolo Verdi è attirato da uno straordinario strumento che vede per la prima volta in chiesa, l'organo.
Dominus vobiscum. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Ed è proprio l'organista della chiesa ad avvicinarlo alla musica, a fargli mettere per la prima volta le mani sulla tastiera. È un amore a prima vista, che diventa rapidamente una passione. Comincia così un rapporto quasi fisico con la musica che non lo abbandonerà mai più.
Ma hai capito?
L'organista capisce subito di trovarsi di fronte a un grande talento.
Bravo.
Anche il padre, che ha una piccola osteria, si rende conto di avere un figlio particolare, non destinato solo a servire vino e a lavare bicchieri o a levare bachi da seta per la madre filatrice. Con molti sacrifici fa una spesa che avrà poi enormi conseguenze. Un giorno, infatti, torna a casa con un grosso involucro. È una spinetta. È su questo strumento che Verdi comincia il suo lungo percorso di musicista. C'è un episodio significativo e toccante.
Ehi, tu, suona qualche tasto sul basso. Dai, su, suona.
Un giorno il padre chiama un accordatore per rimettere a posto la spinetta.
Caspita, sei bravo.
Ah, ciao! Allora, tutto bene?
L'hai aggiustata adesso. Ma tu non ci devi pestar troppo. È una spinetta vecchia. Ah, ci ho cambiato anche i saltarelli e rifatto la pedaliera.
E quanto vi devo?
Oh, no, niente, niente, il ragazzo è troppo bravo. Nella spinetta ci ho incollato un biglietto per mio ricordo.
Ed eccola quella spinetta che oggi è conservata alla Casa di Riposo per Musicisti di Milano. Porta ancora il bigliettino lasciato dall'accordatore. Dice di aver fatto i lavori gratuitamente perché, vedendo la buona disposizione che ha il giovinetto Giuseppe Verdi di imparare a suonare questo strumento, che questo mi basta per essere del tutto pagato. Firmato Stefano Cavalletti. A quel tempo non esistevano i pianoforti così come li conosciamo oggi. Il loro suono era un po' più sordo, un po' più metallico, e lo era ancor più su queste spinette. È su questo strumento che Verdi studia per anni con grande entusiasmo e impegno, oltre che sull'organo, naturalmente.
Il giovane Verdi cresce, comincia a suonare l'organo ai matrimoni. Va a lezione da un maestro di Busseto, Provesi. A 15 anni è considerato il miglior pianista della regione, ma vuole anche capire meglio il mondo in cui vive. In biblioteca legge tutto con avidità.
Ne vuoi ancora?
Sì.
Sarebbe però forse rimasto un bravo organista per matrimoni, o magari il direttore di una delle bande musicali che giravano per la regione, se nella sua vita non fosse entrato un personaggio straordinario, destinato a imprimere una vera svolta alla sua esistenza.
Prima di parlarne, però, andiamo a Busseto per cercare di respirare un po' l'aria del tempo. Busseto, 7.000 abitanti, a metà strada tra Parma e Piacenza, è rimasta sostanzialmente quella che Verdi conobbe, con i suoi palazzi, le sue chiese, come la chiesa di San Bartolomeo, dove per vari anni si perfezionò nell'organo. Il suo monumento oggi troneggia nel mezzo della piazza principale, che si chiama naturalmente Piazza Verdi, circondata dal municipio e dal teatro, che si chiama naturalmente Teatro Verdi. Verdi in realtà non era proprio di Busseto, ma di una frazione a qualche chilometro denominata Le Roncole. Qui esiste ancora la sua casa natale, una casa semplice che è stata conservata e restaurata. Ma com'era questa regione agli inizi dell'Ottocento? Ebbene, i nostri inviati hanno tentato di mettersi, per così dire, negli occhi di Giuseppe Verdi per recuperare qualche immagine, o forse meglio qualche sensazione, di come dovevano essere queste terre all'epoca di Verdi, quando ancora le si attraversavano in carrozza ed era un'impresa anche andare a Milano.
Come si viaggiava 150 anni fa in Italia? Beh, il sistema più pratico e più comodo erano le diligenze, identiche a quelle che si vedono nei film western, che tra l'altro erano proprio usate nello stesso periodo. Ma sulle strade si vedevano anche altri tipi di carrozza, come questa. Questa è una timonella o pistoiese. Era una carrozza veloce, snella, se volete era l'equivalente di quelle macchine sportive di lusso a due posti che si vedono sfrecciare sull'autostrada oggi. Era chiamata persino dottorino perché la usavano i dottori, ma anche i preti, i commercianti. In effetti, a quell'epoca, possedere una carrozza era roba da ricchi. Gli altri, beh, o affittavano una diligenza, oppure andavano sui muli, o ancora andavano a piedi. Costruire una carrozza era un bel lavoro, un impegno, ci volevano mesi perché erano realizzate a mano, ma alla fine si otteneva un vero capolavoro come questa carrozza che è originale, risale ai tempi di Verdi ed è stata un po' restaurata. I materiali di base erano tre, il legno, l'acciaio e il cuoio, oltre alla tela naturalmente. I legni erano locali come l'acacia che è nervoso, resistente e soprattutto non teme l'umidità. Poi si usava il bosso, ad esempio, per i raggi delle ruote, perché è indistruttibile. Ora, le ruote non avevano pneumatico, ma un bel cerchione di ferro. Ma, contrariamente a quanto si pensa, non era affatto scomodo andare su una carrozza. Non era duro, ogni botta, ogni scossone veniva perfettamente ammortizzato da un sistema che esiste ancora oggi, è davvero geniale. Sono le balestre, in pratica delle fasce, delle lastre di acciaio che si piegano e assorbono l'energia di uno scossone. Questa carrozza veniva soprattutto utilizzata per le tratte brevi, ma poteva capitare che calasse la notte e allora ecco la soluzione. Esistevano già i fari, erano questi fanali con all'interno, pensate, una semplice candela, ma erano molto efficaci, efficienti e illuminavano la strada senza problemi. Il volante erano le redini e il motore un cavallo. E pensate che tutte queste carrozze venivano costruite a seconda delle dimensioni del cavallo. Se era grande bisognava farle più alte, se era piccolo più basse. E poi c'era un'ultima magia, e cioè la capote. Per proteggersi la schiena bastava tirarla su, così, in un attimo. E se invece si alzava il vento, oppure veniva la pioggia, o c'era troppo sole, in pochi secondi, eccola qua, tirata su. Tra l'altro, con quell'apertura là dietro, d'estate, c'era anche una gradevole aerazione, se volete era l'aria condizionata dell'epoca. Oggi, per andare da Busseto a Milano, ci vuole all'incirca un'oretta. Ma ai tempi di Verdi, nell'Ottocento, ci voleva almeno un giorno, e anche di più a seconda della pioggia, del clima e delle condizioni delle strade. Le strade erano strette e polverose e ovviamente si prendeva la via Emilia. Allora avremmo incontrato solo pochi carri in legno per il trasporto delle merci e poi delle diligenze e qualche calesse e molta gente a piedi. Oggi nessuno lo ricorda più, ma allora per andare a Milano bisognava attraversare una frontiera internazionale. Infatti si passava dal Ducato di Parma e Piacenza e si entrava nell'impero austriaco, il cosiddetto vicereame lombardo-veneto. Bisognava pagare il dazio per attraversare il Po e poi vi sequestravano libri patriottici che non dovevano entrare nell'impero austriaco e vi sequestravano anche eventuali salami e culatelli e prosciutti. Insomma, bisognava sempre dare una mancetta ai doganieri e bisognava anche presentare un documento d'identità. Questa è la fotocopia del passaporto di Giuseppe Verdi. Una curiosità, non esistendo ancora la macchina fotografica, non poteva esserci la foto della persona che veniva così descritta come in un identikit, cioè capelli castani, fronte alta, sopracciglia nere, naso aquilino, eccetera, eccetera, mento ovale, e si scopre anche che i segni particolari di Giuseppe Verdi erano vaiolato, nel senso che aveva i segni del vaiolo, cosa che non si vede mai nei suoi ritratti.
Ma torniamo ora al personaggio straordinario che Verdi incontra quando è ancora un ragazzo. Un personaggio che doveva letteralmente cambiare la sua vita. Antonio Barezzi. Barezzi aveva una drogheria nel centro di Busseto e gli affari andavano bene. Non era ricchissimo, ma viveva con agiatezza. Era un appassionato di musica. Nella sua cucina si riunivano la domenica pomeriggio gli amici della Filarmonica di Busseto, tra le bottiglie di vino buono e il profumo dello zampone.
Che proprio tu non studi musica mi sembra una gran stupidata.
Antonio Barezzi aveva capito che quel ragazzo un po' timido, con gli occhi intelligenti, era un fuoriclasse. Uno di quei talenti rari che non si potevano lasciar spegnere.
È bravo il Peppino, eh?
Era stato proprio lui, dopo averlo sentito suonare, ad avergli pagato le prime lezioni di pianoforte presso il maestro Provesi.
Vuoi saperla me quella ricchezza che c'hai qui nel cervello? Che hai qui? Che è quella vera? Va su, che ti aspetta.
E addirittura lo aveva ad un certo punto accolto a casa sua come ospite permanente, nutrendolo, pagandogli gli studi, gli abiti e tutto quello di cui aveva bisogno. Ma Barezzi aveva anche capito che Busseto era troppo piccolo per questo talento. Solo a Milano avrebbe potuto trovare l'ambiente giusto e i maestri giusti per diventare davvero un grande musicista. Decide quindi di sostenerlo in questa nuova avventura. A 18 anni, Giuseppe Verdi parte dunque per Milano.
E qui a Milano accade una cosa che ha dell'incredibile. Giuseppe Verdi, infatti, si presenta alla commissione esaminatrice per essere ammesso al conservatorio. Ecco quello che succede.
Quanti anni ha?
Sui 18.
18 anni, a quell'età non si correggerà mai.
Il limite di accettazione degli allievi è 14 anni. Ha 4 anni di troppo.
Certo, 4 anni di troppo.
Gadesdotane ed estero.
Insomma, Verdi non viene ammesso.
Ma non per ottusità degli esaminatori. Infatti essi dovevano giudicare non il compositore, ma solo il pianista, che tra l'altro non era più giovanissimo per l'entrata al conservatorio e per di più straniero.
Per ironia della sorte, oggi quel conservatorio porta il suo nome. Ma per il giovane Verdi questa bocciatura è un dramma. Che fare? Non ha soldi per pagarsi gli studi privatamente. L'alternativa è tornare sconfitto a Busseto.
Sì, insomma, i professori del conservatorio l'hanno respinto. Somari.
E allora?
Beh, non preoccuparti. Vedremo. Vai.
vai.
Ma ancora una volta interviene Barezzi. Non soltanto gli anticipa i soldi di un sussidio che Verdi ha chiesto al Monte di Pietà, ma gli paga le lezioni private e tutto quello di cui ha bisogno.
Adesso così va bene. Che le scriva.
Sì, maestro.
Lo abbona alla scala, agli spartiti. Gli manda continuamente soldi per le calze, le scarpe, i ristoranti, gli abiti. E gli compra anche un pianoforte.
Questa generosità di Antonio Barezzi, questo puntare sul talento di un giovane e aiutarlo anche nelle avversità, è una cosa che colpisce. Quanti giovani, infatti, quanti geni non hanno potuto emergere proprio perché non hanno trovato il loro Barezzi, non solo nella musica del resto, ma in ogni campo. Oggi ci sono le borse di studio, ma sono qualcosa di più anonimo, di più freddo. E spesso non sono in grado di valutare certe qualità essenziali di un individuo, come per esempio la creatività. Sicuramente ci siamo persi per strada molti geni, proprio perché nessuno ha saputo scoprirli e valorizzarli. Chissà se Verdi sarebbe stato scoperto dai ricercatori della MacArthur Foundation. Che cos'è la MacArthur? Beh, vale la pena di parlarne brevemente perché è una specie di Barezzi su scala miliardaria che esiste negli Stati Uniti proprio per scoprire e valorizzare dei grandi talenti.
Si tratta di un'incredibile fondazione creata dai signori MacArthur, multimiliardari. Questa fondazione da 20 anni sguinzaglia in giro segretamente degli esperti per scoprire persone geniali in ogni campo, non solo nella musica, ma anche nella scienza, nell'economia, nell'educazione, nelle scienze sociali, eccetera, e regala a queste persone molti soldi perché possano dedicarsi ai loro studi o alle loro ricerche, senza dover più pensare ai problemi di sopravvivenza quotidiana. In questi 20 anni sono state premiate quasi 600 persone, ognuna delle quali ha ricevuto quasi 500 milioni di lire.
Credo che nel nostro mondo si senta la mancanza di questo tipo di mecenatismo. Sappiamo infatti che gran parte della beneficenza va ai bisognosi ed è giusto che sia così. Ma qualche seme bisognerebbe pur tenerlo da parte per investire sui talenti, sulla creatività e sulla genialità. A fondo perduto, perché poi è da lì che possono nascere cose nuove e uomini che lasciano il segno. Barezzi tutto questo lo aveva capito e a Giuseppe Verdi concede tutto, persino a un certo punto la mano di sua figlia Margherita.
Signori, un brindisi al Verdi. E alla promessa sposa.
Lasciati i suoi studi a Milano, Giuseppe Verdi concorre per l'incarico di maestro di cappella della chiesa di Busseto. Un posto sicuro, un posto fisso, come si direbbe oggi, che gli avrebbe dato la tranquillità economica. Anche perché l'incarico era abbinato a quello di direttore della filarmonica di Busseto.
In chiesa non c'è nessuno. Don Ballarini ha fatto venire musicisti da Parma.
Per suonare al porto nostro della nostra chiesa.
Da Parma?
Per sì. Questa nomina in realtà si scatenò una vera e propria battaglia in paese. Alla morte del maestro in carica, infatti, il parroco voleva nominare il suo candidato, mentre i filarmonici volevano assolutamente Verdi.
Mamma, mio fratello ha ragione. Noi non possiamo cedere così alle imposizioni. Io in chiesa non c'entro.
E per imporre la loro scelta si rifiutarono di continuare a suonare in chiesa la domenica. Il parroco allora fece venire altri musicisti da fuori.
Da qui che arriva un altro.
Per ritorsione, i filarmonici con i loro amici e parenti rifiutarono allora di andare alla messa, facendo persino da picchetti davanti alla chiesa.
In chiesa non c'è nessuno, proprio nessuno. Solo 7 persone, 7.
9. 9.
Stavamo in pensiero, professor Silenzio.
Uno sciopero musicale ecclesiastico che degenerò anche in risse. Intervenne a questo punto da Parma la duchessa Maria Luigia in persona, che sospese tutto, musica e organisti, in attesa di una soluzione.
Lettera! Lettera da Parma!
La lettera!
Verdi viene comunque nominato direttore della Filarmonica di Busseto, un incarico impegnativo che lo porta a comporre e a dirigere centinaia di pezzi per orchestra. Un'esperienza preziosa per imparare bene il mestiere e soprattutto per esercitare la sua creatività.
La vita a Busseto si svolge serena, ma Verdi ha la mente rivolta altrove, alla Scala. perché comporre musica per la banda della filarmonica è gratificante, specialmente dopo le grandi battaglie che sono state fatte per sostenerlo. Ma la Scala è un'altra cosa. È qui dentro che sogna un giorno di fare musica, perché questa è la fortezza da conquistare, è il grande tempio dove un musicista viene davvero consacrato. Ma la Scala per il momento è ancora molto lontana.
Qui i suoi amici. Tre settimane dopo la morte di Icilio, Verdi, dopo tante attese, delusioni, battaglie, ha però la gioia di vedere finalmente una sua opera messa in scena alla Scala.
Vogliamo dare questo a Oberto?
Va bene.
Ma come? Ma io dico a te, un giovane, uno sconosciuto, un nessuno che viene da Parma, ti dà una tua opera, niente meno che qui alla Scala, e tu mi dici, va bene.
È un'opera minore, oggi poco rappresentata. Si intitola L'Oberto. È una storia ambientata nel Medioevo, in cui si intrecciano seduzioni e tradimenti con un tragico duello finale e il ritiro in convento della protagonista.
Io per la serata di beneficenza la canterò senz'altro, mi piace.
Sì, sì, e piace anche a noi.
La Scala a quel tempo era leggermente diversa da come appare oggi. Nulla è cambiato naturalmente per quel che riguarda la struttura del teatro, le decorazioni e naturalmente il palco reale. Era la platea a essere un po' diversa per quel che riguarda la distribuzione dei posti. Intanto va detto che l'orchestra non era nella cosiddetta buca, non era infossata, ma occupava una parte della platea. Le poltrone poi non esistevano. La platea infatti non era considerata un buon punto di ascolto. Si stava in piedi oppure seduti su delle semplici panche. I posti migliori per l'acustica erano i palchi di primordine. E qui vediamo anche una curiosa fila di sedili sotto i palchi e destinati alle signore.
Quella sera, per la prima rappresentazione dell'Oberto, il 17 novembre 1839, tutto il loggione è occupato dalla filarmonica di Busseto. I malumori sono finiti. È un momento di gloria per il loro concittadino e anche per loro. Curiosamente, a quell'epoca non esisteva ancora il direttore d'orchestra, era il primo violino a dare gli attacchi. Il pubblico fortunatamente reagisce bene a questa prima opera e nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo Verdi corre subito a casa da Margherita per annunciarglielo, felice.
Margherita!
Ma sei te?
Sì.
Ma è già finito?
No, no.
Ma cosa è successo?
Niente, niente. Ho fatto una scappata di corsa. Il primo atto è finito. È andato bene, proprio bene, sai. Devo tornare subito alla Scala, però.
Vai, vai.
Ciao,
vai,
ciao.
Che sono comincio il secondo atto.
Ciao.
Vai, vai.
La musica dell'Oberto, dicono oggi i critici, riecheggiava un po' quella di Donizetti, di Rossini e soprattutto di Bellini. Ma c'era già Verdi.
Verdi riesce insomma a entrare alla Scala. L'Oberto va abbastanza bene, vi sono 14 repliche e l'editore Ricordi pubblica la partitura. Ma i compensi a conti fatti non bastano certamente a ripianare i debiti che nel frattempo si sono accumulati, perché la vita del compositore è molto difficile. Alla fine del mese ci sono creditori da pagare, c'è l'affitto di casa arretrato. Margherita a un certo punto va a impegnare i suoi anelli al Monte di Pietà.
Margherita è poco descritta dai biografi. Alcuni si sono chiesti quanto avesse pesato nel loro matrimonio il fatto che fosse la figlia di Barezzi, il benefattore di Verdi.
Una catenina d'oro 18 grani. Per quanti mesi?
Per 3 mesi.
3 mesi.
Ecco.
Cosa sono?
I soldi per l'affitto.
Ma come hai fatto?
Di certo Verdi le fu molto attaccato e fu a lungo fedele al suo ricordo. Margherita infatti quello stesso anno morì di febbre cerebrale, come si diceva a quel tempo, forse di meningite. Aveva 26 anni. Nel giro di un anno Verdi perde così i due figli e la moglie e rimane solo. Per ironia della sorte, proprio in quel periodo deve scrivere un'opera comica che gli è stata commissionata intitolata Un giorno di regno. L'opera, rappresentata alla Scala nel settembre del 1840, va malissimo.
È il momento più difficile della sua vita. Ha perso tutto e questo insuccesso rischia di pesare molto sul suo futuro di compositore. E ora solo e sfiduciato.
Con l'animo straziato dalle sventure domestiche, esacerbato dall'insuccesso del mio lavoro, decisi di non comporre mai più.
Ormai vede nero nel suo futuro, lascia la casa, si trasferisce in una camera mobiliata e consuma i suoi pasti in una modesta osteria. Ma qualcosa di straordinario sta per succedere.
Madonna che neve! Vieni, vieni a teatro con me!
L'impresario Merelli, col quale lavora, gli passa un libretto che dice potrebbe diventare un'opera.
Tieni, guarda!
Che cos'è?
È quel libretto del Solera che a Nicolai non piace. Oh, un argomento magnifico, eh. Tieni, tieni, leggi, leggi. Guarda se non ho ragione.
È una storia che si situa all'epoca babilonese. Parla del re Nabucodonosor che conquista Gerusalemme e deporta gli ebrei in schiavitù in Babilonia. Un argomento biblico. Verdi comincia a scrivere qualche pagina di musica. Sente che le note gli vengono una dopo l'altra.
Chi è che piange? Alzatevi! Sentite quello che vi dico. Verrà un giorno in cui questi luoghi... Beh, scrivimi questa profezia.
È come una febbre. In breve tempo l'opera è terminata. È il Nabucco.
Sorgete angosciati, fratelli. Sul mio labbro favella il Signore.
Bravo!
Sul mio labbro favella il Signore.
Stagione.
Ma la Scala non la mette in cartellone. È in quella circostanza che Verdi conosce Giuseppina Strepponi, una cantante di successo che è anche pianista. Una donna particolare. Da una relazione con un uomo sposato, un tenore, aveva avuto due figli, cosa a quel tempo riprovevole in società. Canta per mantenere la famiglia, anche se la sua voce comincia a risentire delle fatiche cui si sottopone.
Allora?
Anche altri cantanti fanno pressione sull'impresario.
Ma io l'opera di Nini non la canto. Canto quella di Verdi, Nabucodonosor. O Verdi o niente.
Il cantante era un divo e bisognava assecondarne tutte le richieste, da quelle più bizzarre, se l'aria di un'opera non gli piaceva, la toglievano, a quelle più intelligenti.
E allora... Va bene.
Come l'intuizione di dare fiducia al giovane Verdi.
Il Nabucco viene quindi allestito e messo in programma, ma a condizione di spendere il minimo. Infatti le scene sono riciclate da altre rappresentazioni, i costumi sono già usati e si concedono soltanto 12 giorni di prova. La Strepponi interpreta Abigail. A questo punto però succede qualcosa di magico. In teatro c'è un'atmosfera eccitata e le prove si trasformano in un momento straordinario, specialmente quando arriva il famoso coro del Nabucco, che coinvolge tutti, cantanti, musicisti, macchinisti e sarte.
Cosa lei, questa bella musica?
Ma cosa canta lei durante le prove? Silenzio! Vado avanti con lei. Su, su! Anche lei, su.
Va bene.
Ma qui cantano tutti.
Mia patria, si bella.
a cantare?
Quando la sera del 9 marzo 1842 l'opera va finalmente in scena, si spera in un gran successo ed è un trionfo.
Quel trionfo del Nabucco segna una vera svolta nella vita di Verdi come compositore. Alla Scala viene replicato nel giro di pochi mesi più di 60 volte e tutti i teatri lo mettono in scena. Quello che è più incredibile è che la gente per strada comincia a cantare le arie di Verdi.
Bella Tusa, le minghe in sci.
Non bisogna dimenticare che a quel tempo non c'erano i dischi, non c'era la radio, quindi mancava quell'opportunità di sentire molte volte le arie così come avviene oggi. C'era però qualcos'altro che sostituiva, almeno in parte, la radio, i dischi e le cassette, ed erano le bande musicali nei giardini, i mandolini e gli organetti. Ecco qui proprio un organetto d'epoca che ci è stato prestato dal Museo degli Strumenti Musicali Meccanici di Ravenna, della collezione Marini. Questo organetto era un po' l'equivalente di un jukebox, o se volete di un giradischi, e le arie di Verdi si diffondono insomma rapidamente con un successo senza precedenti.
Verdi anticipa di un secolo il successo delle canzoni popolari. Le sue arie erano famose come i grandi hit di Sanremo, si potrebbe dire. E lui stesso diventa un personaggio, una star.
Guarda, cravatte alla Verdi.
E di colore verde.
Verdi? Venite a vedere, papà.
Beh, cosa c'è?
Guarda. Anche le cravatte. Anche le cravatte.
Sì, 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 sono Tonio, sì, va bene, va bene. Ma andiamo adesso.
Andiamo alla solita osteria?
E due, sì, no, al Grand Hotel.
C'è un aspetto interessante che riguarda gli allestimenti scenici dell'epoca, sia alla Scala come del resto negli altri teatri, e cioè il fatto che a quel tempo naturalmente non esisteva la luce elettrica, quindi niente lampadine, niente lampadari o proiettori, tutto veniva fatto con le candele o con i lumi a petrolio. All'inizio della serata un enorme lampadario centrale scendeva dall'alto del soffitto con tutte le candele accese. Ed era un vero spettacolo da applaudire. Naturalmente non si poteva accendere e spegnere a comando, quindi la sala doveva rimanere illuminata durante tutta la rappresentazione. Ma sul palco, con candele, con lumi a petrolio, ci si poteva ingegnare per realizzare degli arditi effetti speciali, come in questo sorgere del sole sulla Laguna Veneta.
Su il sole!
Sono ben evidenti i rischi di incendio che correva un teatro con tutti questi fuochi accesi. Verdi, dopo il grande successo del Nabucco, ormai ha le porte aperte ovunque. L'impresario gli offre addirittura un contratto con la cifra del suo compenso in bianco. È la Strepponi, che è diventata grande amica di Verdi, a consigliarlo.
E allora cosa dice l'oracolo? Cosa?
Per norma Bellini ha chiesto 8.000 lire austriache. Chiedetele anche voi.
Verdi intanto viene invitato ovunque.
Contessa?
In particolare nel salotto della contessa Maffei, che dopo il Duomo e la Scala era considerata la terza istituzione a Milano. Un salotto frequentato da letterati, artisti, ma anche da patrioti, da pensatori, da uomini che sognavano di fare dell'Italia una nazione.
Dedicato a sua altezza.
C'erano Carlo Cattaneo, Tommaso Grossi, molti giovani mazziniani.
Senza nominarla, evoca in modo così accurato l'Italia.
Oh, mia Italia, sì bella e perduta.
Le opere di Verdi sembravano fatte apposta per dare una dimensione musicale a questi ideali. E il coro del Nabucco viene rivisitato in chiave patriottica. Gli ebrei in catene sono gli italiani, Gerusalemme è l'Italia e alla parola patria viene sostituita appunto la parola Italia.
L'Italia, tutta divisa in stati e staterelli, ancora sotto il dominio dell'Austria.
Ah, poter liberarla dall'Austria.
Ma perché, dimenticando un po' ebrei e babilonesi, non parlare apertamente di italiani e d'Italia?
Verdi, pur non impegnandosi direttamente, si sente coinvolto in questo entusiasmo patriottico. La censura austriaca si accorge a questo punto che le sue opere possono diventare uno strumento per veicolare sentimenti nazionalistici. Così, quando Verdi deve mettere in scena i Lombardi alla prima crociata, il libretto viene attentamente esaminato dal censore.
Questi famosi Lombardi. Giuriam, noi tutti sorgere come un solo uomo vedrai.
Ma sono i saraceni che cantano.
Già, già. Ma siccome cantano in italiano...
Non possono mica cantare in saraceno.
Quando finalmente l'opera ottiene l'autorizzazione dalla censura e arriva il giorno della prima, la folla preme per entrare alla Scala già 6 ore prima dello spettacolo. È il pubblico del loggione che all'apertura delle porte alle 3 del pomeriggio corre ad occupare i posti migliori. È un pubblico popolare, entusiasta, che si è portato di che riempire l'attesa, salsicce all'aglio e fiaschi di vino.
Claudio, Claudio!
Che fiaschetto!
Permesso!
Pronto ad applaudire tutto ciò che farà riferimento anche in modo molto indiretto alla situazione italiana. Quando alle 8 di sera Verdi fa la sua apparizione in teatro, c'è una grande ovazione. E naturalmente i Lombardi alla prima crociata raccolgono gli applausi del trionfo.
Nel 1844 Verdi si trasferisce per 3 mesi a Venezia, Venezia che è anch'essa sotto il dominio austriaco. E qui incontra Francesco Maria Piave, che è il librettista che firmerà gran parte delle sue opere successive. Quello del rapporto con i librettisti è un capitolo molto interessante, perché prima di Verdi i compositori dovevano accettare passivamente il testo che veniva loro proposto. Al contrario, Verdi interviene direttamente sul libretto in funzione della musica che ha in mente. Ai poeti chiedeva brevità e concisione, perché diceva, in un'opera il più e l'essenziale viene detto dalla musica. Lo sceneggiato di Renato Castellani rievoca la prima dell'Ernani, che è un dramma tratto da un lavoro di Victor Hugo, in questa bella ricostruzione in costume girata proprio al teatro La Fenice di Venezia. E sono scene che ci permettono di rivedere questo meraviglioso teatro prima che un incendio lo distruggesse completamente nel 1996. Siamo nel 1848 e la musica di Verdi era diventata in quegli anni un po' la colonna sonora del Risorgimento, in particolare a Milano.
I fermenti patriottici che percorrono il nord Italia e ai quali le musiche di Verdi offrono l'occasione di manifestazioni sfociano a Milano in una grande insurrezione contro gli austriaci. Sono 5 giorni di scontri. Alla fine di queste 5 giornate gli austriaci sono costretti a ritirarsi. Ma non per molto. In Lombardia sono presenti 70.000 soldati austriaci che rioccuperanno qualche tempo dopo Milano. Ma la miccia è ormai accesa e questi moti preludono a quella vasta operazione politica e militare che porterà poco più di 10 anni più tardi all'unità d'Italia.
In quegli anni Verdi incappa continuamente nelle maglie della censura e si arrabbia moltissimo, non soltanto per opere come la Battaglia di Legnano, ma persino per un'opera come il Rigoletto. Ecco le obiezioni della censura austriaca.
Intanto non può essere un re, non si ammette che un suddito, anche se gobbo, pensi di attentare alla vita del suo re.
Neanche se quel re gli ha disonorato la figlia.
Caro Piave, un re non disonora una donna concedendole i suoi favori, la onora.
Oh, bell'onore!
Quindi, niente re. Se volete, un signore ricco, però non un dissoluto, un libertino.
Almeno un donaiolo, se no per cosa la pisce la figlia di Triboletto?
Ecco, Triboletto, il nome Triboletto vuol sottintendere che ha dei triboli. Da chi? Dal re? Questo non va. E poi perché brutto, gobbo, deforme? Perché offendere con queste disgustose menomazioni la vista degli spettatori?
Niente re, niente triboletto, niente gobbo.
Giuseppina Strepponi gli è sempre accanto ormai. La loro amicizia da tempo si è trasformata in amore. Una relazione difficile perché non accettata dalle convenzioni sociali del tempo e che crea non poche amarezze a Verdi, ma soprattutto a Giuseppina. Nel suo paese natale, a Busseto, Giuseppe Verdi ha comperato un bel palazzo, il più signorile della città, il Palazzo Cavalli.
Ma è la moglie?
Senza mia.
Si danno almeno del tu?
Senza mia. Lei lo chiama Verdi.
È ora un uomo ricco e celebre e ritiene che ormai venga accettato questo suo legame con l'ex cantante.
Per me non è neanche elegante.
Ma i pregiudizi, specialmente in provincia, sono più forti che mai. Giuseppina viene praticamente emarginata. Persino in chiesa nessuno le si siede accanto. Non c'è soltanto il problema di questa sua unione con Verdi fuori dal matrimonio. C'è anche il fatto che ha avuto 2 figli da un altro uomo senza essere sposata. Uno scandalo che difficilmente può essere perdonato.
Farsi vedere un po' di più.
E questo è tutto lo
si dice che ha un figlio da un altro uomo.
Se è perfetto, ho sentito dire che sono 2.
La casa di Sant'Agata appartiene ancora oggi ai discendenti di Filomena Verdi e tutto è rimasto com'era. La famiglia Carrara Verdi custodisce questi luoghi con molta cura e ci ha consentito di filmare anche le stanze chiuse al pubblico. Entrando in questa casa si ha una strana sensazione, come se Verdi fosse uscito per un momento e noi ci fossimo inseriti qui un po' nel suo mondo. Questa è la sala del biliardo, dove tante partite sono state giocate con Arrigo Boito, con Giulio Ricordi, con altri visitatori. Agli angoli di questa sala ci sono quattro divani sopraelevati per permettere alle signore di seguire il gioco. Ci sono varie sale in questo piano terreno, ma tutte hanno conservato il mobilio d'epoca della seconda metà dell'Ottocento. Ma la cosa che colpisce è che qui è tutto originale. Qui a Sant'Agata lavoravano ben 13 persone di servizio addette alle mansioni più diverse. Naturalmente c'erano cameriere, cuochi, giardinieri, ma anche cocchieri per le 5 carrozze e berline. Malgrado tutto questo sfarzo, però, la vita era molto semplice e frugale. Si cenava ogni giorno alle 5:30 del pomeriggio, precise, bisognava sempre essere in giacca e cravatta. E poi si andava a letto presto, perché Verdi si alzava alle 4 del mattino e dalle 5 alle 8 era inchiodato alla scrivania a scrivere lettere. Ne scrisse moltissime, addirittura sembra 25.000. Di molte di queste teneva copie e quindi le scriveva due volte. E qui arriviamo nella stanza di Giuseppina Strepponi. A piedi del letto si trova un busto che la ritrae quando era giovane. Bisogna dire che qui a Sant'Agata Giuseppina Strepponi diede veramente la prova dell'amore e della dedizione per il maestro, per il mago, come lei lo chiamava, rinunciando a una vita brillante cui era stata abituata nella sua carriera d'artista. I Verdi qui vivevano infatti una vita abbastanza solitaria, vedevano poche persone, pochi amici, per lo più persone che venivano da Milano. Ed ecco la camera da letto di Giuseppe Verdi. Verdi qui passava gran parte del suo tempo su questa scrivania a comporre e a scrivere lettere. È curioso vedere che qui sulla scrivania c'è un calco della sua mano destra e osservando bene tra il medio e l'indice si vede un solco lasciato proprio dall'uso continuo della penna. Questo era il suo studio, il suo luogo di lavoro, non soltanto per scrivere ma per comporre. Infatti dall'altra parte della stanza c'era il pianoforte. In realtà le testimonianze che abbiamo raccolto qui in famiglia attraverso i discendenti dicono che Verdi usasse poco il pianoforte per comporre le sue opere. Descriveva direttamente a tavolino sullo spartito. In altre parole, non aveva bisogno del pianoforte per comporre musica perché le note erano già tutte qui in testa e le buttava giù di getto nello spartito. Una delle cose più belle della villa di Sant'Agata era questo immenso giardino, un giardino di oltre 7 ettari. E in questo ambiente Verdi ritrovò la sua antica vocazione di uomo di campagna e si occupò attivamente delle terre, dei poderi, delle semine, dei raccolti, con la pignoleria contabile del vero contadino. All'epoca naturalmente non esisteva il frigorifero, però qui nel giardino era stato costruito un particolare sistema refrigerante, una vera ghiacciaia. Sotto questa collinetta era stata scavata una profonda grotta e qui d'inverno i contadini con dei carretti portavano i lastroni di ghiaccio che si formavano nel laghetto. Questo ghiaccio veniva messo in questa grotta e durava fino a tutta l'estate e in questo modo venivano ottenuti al fresco cibi, carni e il famoso gelato semifreddo del maestro. A Sant'Agata Verdi ebbe, come dicevamo, pochi amici, ma ve ne fu uno al quale fu molto affezionato, al punto da dargli sepoltura in un luogo nascosto del giardino e dedicargli un cippo in pietra con la scritta «Alla memoria di un vero amico». Era Lulù. È a Sant'Agata, dove può lavorare in un ambiente senza essere disturbato, che Giuseppe Verdi scrive La Traviata. E la scrive quasi di getto. Sono proprio queste stanze a riecheggiare delle prime note di una delle sue opere di maggior successo. Un'opera in cui un grande amore viene contrastato dalle convenzioni sociali, proprio come nel caso di Verdi e della Strepponi.
Che voi siate agli occhi di Armando, agli occhi di Armando e ai miei, suo padre, voi non lo sarete per una società che non vedrà in voi che il vostro passato e che vi chiuderà spietatamente le porte.
È la prima opera in cui non ci sono in scena principi e duchesse, ma si racconta una storia borghese con una protagonista dal passato non irreprensibile.
Gira e rigira, la resta sempre una prostituta.
Questo all'inizio crea un po' di sconcerto, ma il commovente amore di Margherita e la grande musica di Verdi conquistano subito il cuore del pubblico.
C'è una piccola riflessione che si può forse fare a questo punto. Il modo di cantare, l'impostazione della voce dei cantanti d'opera, rispondeva a una precisa esigenza, che era quella di farsi sentire dal pubblico. All'epoca, infatti, non esistevano microfoni o altoparlanti. Un cantante doveva non soltanto farsi sentire dal pubblico in sala, anche da quello più lontano, ma doveva riuscire a sovrastare l'orchestra, un'orchestra che a volte era composta da 50 o più strumenti. Di qui la necessità di una particolare impostazione della voce. Possiamo chiederci se all'epoca di Verdi o di Donizetti o di Mozart fossero esistiti i microfoni e gli altoparlanti. Le opere sarebbero state cantate allo stesso modo? Beh, non lo sapremo mai, anche perché il volume della voce naturalmente è solo uno degli aspetti del canto classico. Dietro ci sono molte altre cose. Buonasera, signora. Buonasera.
Grazie. Buonasera, benvenuto, l'aspettavamo. Grazie
per averci ricevuto.
Grazie.
Stavamo parlando di voci, la sua sappiamo che è straordinaria. Ma cosa c'è dietro una bella voce?
Una voce di cantante d'opera? C'è un grande studio e c'è una natura diversa da quella degli altri cantanti pop oppure di qualsiasi altro.
E poi bisogna continuare a studiare sempre. Lei studia?
Sì, sempre.
Continuamente?
Continuamente, fino a quando canterò. Il giorno che smetterò di cantare, smetterò forse di studiare.
Forse di studiare. Senta, ma questa è un'attività in cui si può continuare molto lungo. Ci sono dei cantanti molto anziani che continuano a cantare nei teatri.
Mio papà, 88 anni, canta ancora in chiesa come una volta. Canta l'Ave Maria, tutte queste cose, di sabato e domenica.
Quindi diceva che viene anche pagato.
120.
Il 120.
Sì. Quando gli crescono mi telefono e dice, ah, abbiamo cresciuto.
Cantare rappresenta sempre un'emozione, penso, per un tenore che entra in scena ogni volta e si ricomincia e ci si mette anche in discussione ogni volta.
Beh, se lei mi viene vicino 10 minuti prima che io entri in scena, mi sente...
E misuro la pressione?
La pressione non so com'è, non lo voglio neanche sapere. So com'è il mio spirito in rapporto a quello che sono io, mi insulto, mi dico chi te lo fa fare, chi te l'ha fatto fare, sei qui, sei là, tu, e tutte le brutte parole me le dico.
Però come comincia a cantare?
Come comincio a cantare divento forse un altro.
Senta, parliamo un po' di Giuseppe Verdi. Qual è il suo rapporto con Verdi?
Meraviglioso, non potrebbe essere meglio. E Giuseppe Verdi è nato a Busseto, quindi in provincia di Parma, io sono anche emiliano.
Quindi un suo conterraneo.
È nato in ottobre, io sono anche dello stesso segno. Lo capirei anche se non fosse quel grande, enorme, monumentale genio della scrittura del melodramma. Io dico che Verdi è il melodramma nel vero senso della parola.
Quali sono le opere che preferisce di Verdi?
Forse il Rigoletto, perché nel Rigoletto Verdi è stato abbastanza generoso col tenore. Gli ha dato tre romanze, un duetto, un quartetto, lo fa apparire molto bene. Difficile, sa, difficile, però bello, bellissimo.
Lei ha dei preziosi cimeli di Giuseppe Verdi, come questa fotografia originale con la firma di Verdi, che è qui rappresentato insieme al tenore Tamagno. Qui Verdi ha già 85 anni. Si vede Tamagno che, diciamo, che ha una forte personalità, almeno da questa fotografia.
È il primo tenore di Otello, è il primo Otello, per dire. Ha studiato molto con Verdi. Verdi l'ha anche un pochino maltrattato, insomma.
E mi diceva che era molto prepotente Verdi, dalle testimonianze che si hanno.
Direi di sì, direi di sì.
Perché
sì,
voleva imporre un po'.
Ma direi proprio di sì.
Non si lasciava guidare.
No.
Senta, questa fotografia è stata scattata a Montecatini e mi viene una strana associazione. Perché
andavano lì per curarsi.
Sì, ma lei mi ha detto che ha una lettera autografa di Verdi, che non ha qui in Italia ma a New York, nella quale lui parla dei problemi di intestino.
Sì.
Di cosa esattamente parla?
Di quello, ma non
è un po' un elenco, diciamo, una ricetta, sì, 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 per migliorare la situazione.
Sì. Ne ho anche un'altra dove logicamente parla dei suoi terreni e di come li ha seminati, di come è stato il raccolto.
Lei sa che durante il censimento lui si qualificò come agricoltore?
Beh, forse lo era.
Pavarotti, non vorremmo essere indiscreti, ma avremmo piacere che lei ci mostrasse il libro che ha qui davanti a sé, perché è molto particolare, per due ragioni. La prima è perché è un regalo che le ha fatto Nicoletta, sì, in occasione del suo compleanno, proprio in questi giorni. E l'altra perché è uno spartito originale.
È uno spartito, è uno spartito originale firmato da Verdi.
Di porta l'autografo di Verdi.
Sì, sì.
Senta, quando si va in giro con un'opera per rappresentarla, in fondo si porta un po' il compositore sotto braccio. Lei ogni volta Verdi lo resuscita, lo fa vivere e vibrare, anche proprio fisicamente. Credo che questa è una prerogativa da un lato dei compositori ma anche dei cantanti.
Ma certo,
è una forma, una forte emozione.
Io dico sempre, quando mi dicono la sua carriera è molto difficile, deve combattere sempre, e io dico sempre sì, ma vicino a me ho gente come Verdi, Puccini, Donizetti, Mozart, eccetera, per cui ho degli amici potentissimi che ti aiutano.
Quindi in fondo lei è un po' come in questa fotografia di Tamagno, anche lei se ne va in giro con Verdi sotto braccio.
Magari.
Nel 1852 Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi partono per Parigi, la Ville Lumière appunto, dove rimarranno ben tre anni. Per l'Opera di Parigi Verdi scrive I Vespri Siciliani. In occasione della prima si ritrovano nella capitale francese intellettuali, diplomatici e politici lombardi e piemontesi. C'è anche Napoleone III. Sono momenti cruciali per realizzare l'unità d'Italia. Per liberare dal dominio austriaco la Lombardia e il Veneto è necessario l'aiuto della Francia. Napoleone III è quindi un personaggio chiave per condurre in porto quest'impresa.
Giuseppe Verdi è di sentimenti repubblicani, ma come altri repubblicani si rende conto che l'unico modo per unificare l'Italia è quello di passare attraverso la monarchia sabauda, creando un regno d'Italia. E il suo nome diventa proprio il simbolo di questa politica e anche del patriottismo italiano.
Viva Verdi.
Viva Verdi, beh, perché non ve va bene Viva Verdi? Ma andate, andate pure voi a sentir ballo e maschera, che è meglio e ve fa pure bene.
Ma che volemo fare?
Siamo Verdi, va.
Padre,
figliolo.
Che tempi, che tempi.
Vittorio Emanuele, re di Italia.
Speriamo. Nel giro di pochi mesi gli avvenimenti precipitano. Al Parlamento piemontese Vittorio Emanuele II apre la crisi con l'Austria pronunciando la famosa frase:
noi non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi.
Alle parole di Vittorio Emanuele segue una grande mobilitazione di volontari, volontari che giungono da ogni parte d'Italia e che vanno a disporsi lungo i confini. L'Austria a questo punto invia un ultimatum di disarmo che il Piemonte respinge. Cavour, che aveva disegnato tutta la trama, aspetta che l'Austria compia il passo falso che gli consentirà di far scattare l'intervento della Francia.
Se gli austriaci ci attaccassero, se facessero il passo falso di attaccarci. Cribiu, è stata Kaisunen?
Signor
Cosa
Conte,
c'è?
È arrivato per telegrafo.
Il Ticino. Quei stupidi Alman a Lampasal Tisin ci attaccano.
Gli austriaci passano il Ticino e l'esercito piemontese, con l'aiuto delle truppe francesi, libera la Lombardia.
Vittorio Emanuele è già entrato a Milano insieme a Napoleone.
Non riesce ad arrivare nel Veneto perché Napoleone firma una pace separata con l'Austria. Ma poco dopo, con una serie di plebisciti, al Regno d'Italia si uniscono la Toscana, l'Emilia e Parma.
Votare tutti, specialmente i contadini. Che i possidenti e i fittavoli li portino loro in drappelli, ma, come si dice, con entusiasmo.
Garibaldi intanto sbarca in Sicilia e conquista tutto il sud. Mancano ancora alcune parti della penisola, Roma in particolare e lo Stato Pontificio, ma ormai il più è fatto. L'Italia si è finalmente unita dopo secoli di dominazione straniera.
Ai voti! Ai voti! Ai voti!
Verdi diventa deputato e va in Parlamento a Torino. Il suo vicino di banco è Quintino Sella, futuro ministro delle Finanze.
Deve sempre commisurare le spese alle entrate.
Ai voti, ai voti, ai voti.
Non frequenterà molto le sedute, solo i primi 4 mesi. È troppo preso con il suo lavoro che lo porta ovunque.
La relazione, quindi.
Ormai si viaggia in treno, le prime linee ferroviarie cominciano a svilupparsi in tutta Europa, i tempi di viaggio si riducono notevolmente e le distanze si accorciano.
Nel 1869 un grande avvenimento entusiasma la società europea ormai conquistata dai rapidi progressi della scienza e della tecnica. L'apertura del canale di Suez. A Verdi, per l'occasione, viene commissionata un'opera celebrativa che verrà rappresentata per la prima volta nel 1871 a Il Cairo. Nasce così l'Aida, destinata a diventare uno dei suoi lavori più rappresentati nel mondo. Questa storia d'amore, ambientata nell'antico Egitto tra Radames e la schiava etiope Aida, si presta ad una maggiore libertà di linguaggio musicale e, a detta dello stesso Verdi, ad una grande teatralità. La scenografia è infatti di straordinario effetto, con l'arrivo in scena di carri trionfali e di guerrieri a cavallo. Qualcuno in seguito riuscirà a far arrivare persino degli elefanti. Oggi l'Aida viene rappresentata regolarmente nello scenario più spettacolare, sotto le piramidi.
Tamagno, tamagno!
Il carattere di Giuseppe Verdi si fa sempre più scontroso.
Da capo, via. Cribbio, tamagno, ma persino un cieco potrebbe vedere che lei nella sua vita non si è mai suicidato. Che c'è?
Invecchiando ritrova sempre più il gusto solitario della campagna. Il comune di Busseto vuole dedicare al suo nome il nuovo teatro che sta ultimando. Verdi accetta, ma solo facendo pubblicare attraverso un notaio l'elenco di tutte le angherie che ha dovuto subire in quegli anni. Non metterà mai piede del resto in quel teatro, considerandolo troppo piccolo e inadatto.
Signora! Cosa c'è? Cosa c'è?
L'aiuta al meom, una cornata, che lo faccia portare all'ospedale.
Oh, Madonna! Verdi!
Via Anselmo, che attacchi lo stellato, quello che corre, senza perdere tempo però, dai!
In questo rapporto difficile con i suoi conterranei, ci sono momenti invece di grandi slanci.
Verdi, non andare, c'è troppo sangue! Maria!
Come quando decide di finanziare la costruzione di un ospedale che manca completamente nella zona.
Arriverà.
Ci sono 30 chilometri fino a Piacenza. L'ospedale di Busseto non lo prendono a pensare che è qui a due passi. Perché Villanova non è in provincia di Parma, ecco. Ci vorrebbe proprio un bell'ospedale qui a Villanova.
Vuoi?
Perché no?
È l'ospedale di Villanova sull'Arda, che ancora oggi esiste e porta il suo nome. Oggi è specializzato nella rieducazione dei paraplegici.
Gli onori e le onorificenze nel corso degli anni gli piovono da ogni parte. In Francia la Legion d'Onore, in Italia persino il titolo di Marchese, un titolo però che Verdi rifiuta perché diventare Marchese di Busseto, lui che era figlio di una filatrice e di un oste, francamente gli sembrava un po' eccessivo. E infatti un uomo molto ricco, è il maggior contribuente delle province di Parma e di Piacenza. Viene nominato anche senatore del regno per censo. Verdi però non vuole che sia il suo stato sociale, la sua ricchezza a attribuirgli questo onore. Quindi il decreto di nomina viene modificato e diventerà senatore per merito.
La gloria le è anche una faticata.
La gloria le è una gran rottura di balle.
Ma la gloria e soprattutto l'ammirazione e l'affetto di tanti cittadini italiani gli procurano anche emozioni indimenticabili.
Allora tutti a posto, silenzio, mi raccomando, mi raccomando.
Per piacere, che passano da via Manzoni? O da via Monte Napoleone o da via Croce Rossa? Che fermo sorpresa al Verdi. Va bene, grazie.
Come quando a Milano, dopo una rappresentazione alla Scala destinata a raccogliere fondi per le vittime di un'alluvione, amici e ammiratori gli preparano una bellissima sorpresa.
Suonano.
Così è fatta la gloria.
Dopo l'Otello, Verdi dà l'addio alle scene, ma a 80 anni riprenderà la penna per scrivere il Falstaff, un'opera buffa molto diversa dalle precedenti. Come per l'Otello, fu l'editore Giulio Ricordi a spingere, quasi a costringere, Verdi, buonasera, a riprendere la penna e a scrivere questi due ultimi capolavori. Giuseppina gli è sempre accanto e morirà qualche anno dopo, all'età di 82 anni. Rimasto solo, Verdi pensa molto alla tristezza di tanti artisti che come lui hanno dedicato la loro vita alla musica, ma che sono stati meno fortunati e che vivono in solitudine, spesso anche in povertà, i loro ultimi anni. A loro dedica la sua ultima opera, quella che egli considera la più bella tra tutte quelle che ha realizzato, una casa che li accolga, una casa di riposo per musicisti.
Maestro, venga, attento!
Attento, Giur Verdi!
Buongiorno, Giur Maestro!
Voglio vederla finita.
Ed eccola, la casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi, come appare oggi, a oltre un secolo dalla sua fondazione. Qui 50 persone, tenori, soprani, violinisti, baritoni, pianisti e tanti altri, trovano ospitalità in queste stanze costruite metro per metro grazie alle note del Nabucco, della Traviata, del Rigoletto. Intenzioni di Giuseppe Verdi, il futuro di questa istituzione doveva essere garantito dai diritti d'autore delle sue opere. Se non che la legge dice che 70 anni dopo la morte dell'autore, i diritti diventano di dominio pubblico. Per far sopravvivere la casa di riposo è intervenuto quindi lo Stato con sovvenzioni che però non coprono le spese. La casa oggi può andare avanti grazie ai lasciti. Uno di questi molto consistente da parte di Toscanini.
Verdi, all'età di 86 anni, vede nascere il nuovo secolo, il Novecento.
Quant'è che manca a mezzanotte?
10 secondi, vai!
L'Ottocento, Verdi lo ha attraversato quasi tutto ed è stato testimone di uno straordinario cambiamento.
Basta.
Mentre la sua musica riempiva i teatri e anche i cuori di tante persone, altri uomini con le loro scoperte e le loro invenzioni riempivano anch'essi l'Ottocento del loro genio.
Automobili, luce elettrica. Mi ricordo quando i lampioni erano a olio e passava a accenderli il lampadino.
L'Ottocento infatti ha conosciuto una delle trasformazioni più profonde nel modo di viaggiare, di lavorare, di produrre. Il 30 gennaio del 1901 un semplice carro funebre attraversa Milano. Una settimana prima Giuseppe Verdi aveva perso conoscenza nel suo letto all'Hotel de Milan. I milanesi avevano seguito trepidanti bollettini medici e avevano persino cosparso di paglia la strada davanti all'albergo per attutire i rumori delle carrozze. Ma anche per il grande musicista è arrivata l'ultima scena dell'ultimo atto. Verdi aveva chiesto che i suoi funerali fossero semplicissimi, all'alba, senza canti e senza cortei. Ed è in questa alba fredda e nebbiosa che Giuseppe Verdi se ne va in punta di piedi, quasi per non disturbare nessuno. Una grande folla è però venuta lungo il percorso per dargli l'ultimo saluto e per ringraziarlo. Due mesi dopo, il feretro di Verdi e quello della Strepponi furono tumulati con una solenne cerimonia nella casa di riposo per musicisti. Quando Verdi morì, era da poco stato inventato il cinematografo e i primi operatori cominciavano a filmare i primi eventi. Quindi ci siamo chiesti, è possibile che qualcuno abbia filmato i funerali di Giuseppe Verdi, che a quell'epoca erano un avvenimento? Bene, cercando negli archivi abbiamo trovato quelle immagini. Ecco. La storia di Giuseppe Verdi finisce qui, ma il suo cuore continua a battere dentro la sua musica.